titolo di questi pensieri tratti dalla parola del Signore è Il confessionale evangelico, la coscienza. Mentre nelle chiese cattoliche ci sono tanti bei confessionali antichi, ben lavorati, con le tendine e il posto centrale per il parroco e i due laterali per i fedeli che vogliono accedere alla confessione, per gli evangelici, per noi evangelici, neanche questo c'è. Cioè già sono sguarnite le nostre chiese, ma i cattolici si danno un grande affare, tre altari entrando a sinistra, tre altari a destra, poi un altare centrale con da una parte il crocifisso e dall'altro la Madonna. Così sono, prendono tutto e prendono tutti e nessuno capisce niente, perché non si sa più chi è Dio, chi è l'intercessore, chi è la vittima. È così, ma noi abbiamo un grande privilegio e anche un grande dovere nel parlare delle cose di Dio e in particolare della coscienza. Questo argomento ho sempre cercato di affrontarlo, ma non sono mai riuscito ad affrontarlo come con una certa convinzione. E anche adesso è chiaro che bisogna affrontarlo con umiltà e con partendo da se stessi. Il Signore dice che se uno vede la trave, una pagliuzza nell'occhio del prossimo, deve guardare, togliere la trave che c'è nel suo, perché tutti siamo peccatori. E questo vuol dire, cosa vuol dire il Signore quando ci presenta questa parabola della pagliuzza e della trave? Vuol dire che mentre quello che noi vediamo nell'altro probabilmente è una trasgressione, una cosa esterna, una cosa leggera, molto spesso se abbiamo l'abitudine di accusare e di vedere solo i difetti degli altri, trascuriamo la realtà invece grave del peccato che c'è ancora a causa della nostra natura. Perché noi evangelici, in modo particolare, parliamo sempre di peccato, parliamo sempre di croce, parliamo sempre di liberazione, di una giustizia in Cristo e un perdono di tutti i peccati, ma abbiamo sempre sulla bocca i peccati. Il problema è che anche nei giorni scorsi, leggendo i capitoli 7-8 di Giovanni, dove Gesù alla festa delle capanne si alza in piedi e dice: chi ha sete venga a me, beva, e fonti d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E poi dopo dice: io sono la luce del mondo. Cioè il Signore non è venuto a fare delle disquisizioni di peccati superficiale, è venuto per sradicare l'iniquità, cioè l'io. Pur rimanendo ciascun credente egoista e avendo un io e una carne fino al giorno della sua sepoltura, e la fede deve portare a morte l'io, la trave, l'origine, la radice di Adamo che permane per tutta la vita nella nostra realtà quotidiana. E siccome la croce ha una valenza quotidiana, eterna, allora è questo che dobbiamo fare. Cioè, almeno io lo applico a me stesso. Se voi per lo spirito potete far vostre queste cose, Me lo auguro. Frammezzerò i miei pensieri con delle frasi tratte da uno studio di Watchman Nee sulla coscienza. E lui dice: un cristiano che non ascolta la coscienza è inutile per il servizio del Signore. Perché se non ascolta la sua coscienza, non ascolta lo Spirito Santo. Parla e agisce per la sua carne, e quindi è uno scandalo nella Chiesa e fuori dal mondo. Quindi è importantissimo che noi torniamo ai fondamenti dell'insegnamento del Vangelo, cioè che noi dobbiamo camminare per lo Spirito e non per la carne, e che quindi dobbiamo snidare giorno per giorno quella subdola radice di Adamo che c'è in ciascuno di noi. Non possiamo pretendere che nella Chiesa non ci sia l'io, non ci sia la carne. I nostri fratelli sono tutti, hanno un io, un egoismo e la carne. Però se questo egoismo è portato alla croce giorno dopo giorno, il Signore dice: oh, questo qui ha capito una cosa importante, vuole scavare dentro se stesso, scava profondamente e pone il fondamento della sua casa sulla roccia che è Cristo. Se invece uno agisce come secondo il suo buon senso, la sua graziosità, ma non si preoccupa di andare a Cristo, le sue buone azioni sono secondo la carne. Qui dice: non ha importanza la quantità del grasso dell'olocausto che portiamo al Tempio, ma il grado di ubbidienza verso Dio. Quanto sia buona la tua intenzione, quanto grasso sia il tuo animale d'offerta e quanto prezioso sia il tuo oro e l'argento che versi per il Tempio, essi non possono commuovere il cuore di Dio se tu ti opponi a Lui dopo che Egli ti ha mostrato qualcosa nello spirito che deve essere tolto. Zac! Cioè, sono cose tremende. Però, se uno le considera come quando Gesù dice: io sono la luce del mondo, cosa è venuto a fare Gesù? Che luce ha portato? Hai venuto a illuminare il nostro peccato, perché se noi lo confessiamo, lui giorno per giorno entra a vivere nella nostra vita. Quindi è una cosa inevitabile, è una cosa chirurgica. In Ebrei al capitolo 4, versetto 12, dice che la parola di Dio è una spada a due tagli che penetra, deve penetrare profondamente in noi e dividere lo spirito dall'anima. I credenti che non capiscono di dover dividere l'anima dallo spirito e attraverso la coscienza, che è parte dello spirito, essere illuminati giorno per giorno dallo Spirito Santo, vivono una vita non conforme alla Scrittura. Devi ubbidire alla voce della coscienza, altrimenti Dio non sarà mai contento, senza riguardo a come la tua opera possa parere. Perfino una consacrazione che va oltre quello che Dio chiede non può far tacere la voce della coscienza. Gesù non poteva fare al di là, fustigarsi, non poteva. Non poteva, siccome doveva sopportare i peccati e l'odio e il disprezzo di tutti coloro che doveva salvare, per i quali doveva salire alla croce, se avesse aggiunto qualche frustatina o qualche cilicio, non andava bene per il Padre. Cioè lui doveva seguire la voce e il piano del Padre. Infatti, uno dei versetti che voglio che voi portiate con voi a casa è Giovanni 4, 34, nel passo della Samaritana. Un versetto che mi ha sempre molto impaurito, ma che invece, considerandolo, come anche questo argomento della coscienza, se lo affrontiamo e lo accettiamo dalla mano di forata di Gesù, ci farà molto del bene. Il versetto prima 32. Ed egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non sapete. Perché i discepoli pensavano che avesse dei problemi di mangiare, di bere, non avevano capito quello che c'era stato fra lui e la samaritana. E allora il Signore dice: ho già bevuto, e per quello che riguarda il mangiare, il mio cibo, io ho un cibo che voi non conoscete, che voi non sapete, ma che avrebbero dovuto imparare. E poi al 34 di Gesù disse loro: il mio cibo è di far la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Cioè, vuol dire qua che Gesù viveva continuamente in una situazione di rinnegamento di sé, della propria natura umana, e si teneva in ubbidienza, consacrazione, zelo nella volontà del Padre. Perché? Perché il piano del Padre andasse a compimento, perché lui fin da prima della fondazione del mondo aveva preso impegno col Padre, con lo Spirito Santo, di compiere l'opera della redenzione, perché la gloria di Dio fosse preservata da qualsiasi attacco dei nemici della fede e da Satana. E allora questo piano, quando dice qui: il mio cibo è di far la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua, vuol dire che lui, tenendosi in questo binario della volontà del Padre, era sicuro che tutto sarebbe andato bene. Cioè, noi dobbiamo capire che se facciamo quello che ci pare e interpretiamo la scrittura come ci fa comodo, siamo su un binario che non si sa dove va. Se invece siamo sul binario dello Spirito Santo e della coscienza e dell'ubbidienza, come l'israelita che, andando a portare il suo agnello al sacerdote, cosa doveva fare? Non era solo una questione se l'agnello era bello, grosso, con la lana più lunga o più corta. Doveva essere senza difetto, e lui doveva immedesimarsi nell'animale che veniva sgozzato, perché quell'animale rappresentava la sua morte, la morte del peccatore e del suo peccato con Cristo. Quindi non era la forma, era la sostanza. Ecco perché Davide nel Salmo 51 dice: io so che tu non gradisci i sacrifici di animali, se no te li offrirei a migliaia, ma tu gradisci uno spirito contrito e umiliato, che confessa il proprio peccato. Quindi è importantissimo che noi guardiamo a noi stessi e che accettiamo nella nostra vita la tragedia del peccato. Nel mondo nel quale viviamo, il Signore ha posto tante cose meravigliose, e quelle che sono più fedeli a Lui, alla sua volontà, fanno delle cose straordinarie. Il sole, la luna, le stelle, la terra che gira nello spazio attorno al sole, mantenendo un'inclinazione e dandoci le stagioni, hanno e mantengono una fedeltà e sono la meraviglia di tutte, anche gli empi che studiano lo spazio, il creato, anche chi è andato nella Luna, però è andato nella Luna, ma non può far altro che ammirare quello che Dio fa e che mantiene in movimento perfetto. Se scendiamo dagli astri al mondo vegetale e al mondo animale, vediamo che se non ci fosse fedeltà alla volontà di Dio nel mondo vegetale, noi non esisteremmo più, perché il grano, l'orzo, tutti il gran turco, tutte le alimentazioni degli animali e dell'uomo vengono dai vegetali. Senza i vegetali gli animali non sussisterebbero, le bistecche non esisterebbero. Cioè, non so se capite, c'è una volontà di Dio che è così potente, fedele e gloriosa, che manda avanti questo universo, questo cosmo, che l'uomo, per quanto lo studi, deve sempre cambiare le teorie perché non riesce ad afferrare il meccanismo ultimo che le regge, perché è spirituale il meccanismo ultimo che regge questa perfezione del creato. Allora anche gli animali sono perfetti, perché dice: i gigli del campo sono vestiti meglio di Salomone. Allora, se il giglio c'ha un sarto che è più bravo di quello di Salomone, qual è questo sarto? È Dio stesso, perché il giglio non può fallire, non può ribellarsi, non ha un cuore malvagio da opporsi al suo creatore, e allora manifesta il profumo, manifesta la bellezza, manifesta la freschezza, la vitalità, la vita, la potenza del suo creatore. Allora, perché l'uomo pecca? Perché noi siamo dei peccatori? E perché per noi è venuto il Figlio di Dio? Se non accettiamo profondamente in noi stessi la nostra natura di peccato e non guardiamo a noi stessi, alla nostra trave, cioè Gesù non serve a niente, diventa come il Gesù dei cattolici, che si sono stancati di Gesù, ci ha messo Maria, poi Padre Pio, eccetera, puntellano la fede. Io spero che singolarmente queste anime, che sono così prese in giro, vivono nelle tenebre, ricevano poi nelle sofferenze della loro vita una luce, una rivelazione particolare, possano essere salvate. Ma noi che abbiamo una rivelazione così meravigliosa, dove sappiamo che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, lavati e rigenerati dallo Spirito Santo, non possiamo non andare avanti in una ricerca che la nostra vita sia secondo, che è sempre stato proclamato in questa assemblea, da sempre. Non inganniamoci, se vogliamo camminare per lo spirito dobbiamo ubbidire alle direttive della coscienza. Non dobbiamo scansare il rimprovero interiore, ma dobbiamo ascoltarlo. Se vogliamo seguire lo spirito, dobbiamo accettare in modo umile e pieno di rispetto la correzione da parte della nostra coscienza. I credenti non dovrebbero pentirsi in modo globale e generale dei loro tanti peccati. Un pentimento poco chiaro toglie alla coscienza la possibilità di svolgere un'opera perfetta, perché essendo la coscienza collegata allo Spirito Santo purifica perfettamente il credente, il cuore, ci rende perfettamente limpidi col Signore. E questa è la bellezza e la potenza della Chiesa della rivelazione che noi abbiamo ricevuto rispetto ai cattolici, cioè una rivelazione che Dio stesso è venuto ad abitare in noi perché potessimo essere liberati dalla potenza del peccato della nostra carne. Quindi è importantissimo che noi capiamo che siccome gli astri, la terra è fedele e tutti i semi che si buttano dentro nascono, e il cielo è fedele e dall'acqua, e siccome il grano e i vegetali vegetano e producono il pane per noi, e siccome gli animali crescono, si sviluppano, si moltiplicano e ci forniscono la carne per tutti i nostri banchetti emiliani, eccetera, allora, se c'è questa fedeltà, perché non ci deve essere da parte nostra una fedeltà, una ricerca della fedeltà al Signore nel quale diciamo di credere? Ma questa predicazione così pesante la faccio a me, non la faccio a voi. È solo che l'ho capita in modo così violento per me che mi rende serio e desideroso di portarvela. Perché se noi ci preoccupiamo di avere un momento di ascolto della nostra coscienza, se desideriamo di essere illuminati riguardo a noi stessi e la nostra vita col Signore, se desideriamo che la nostra fede diventi potente e gloriosa, noi dobbiamo ubbidire alla coscienza, ascoltarla, imparare, dare del tempo, impiegare del tempo, non in cose inutili, ma in cose utili, in modo da poter che lo Spirito Santo ci illumini riguardo ai nostri peccati che continuiamo regolarmente a confessare e a tornare a fare, in modo che il Signore invece ce li tolga, ci tolga dal peccato, ci tolga quei peccati, ci tolga la schiavitù del peccato. Quindi l'uomo è l'unica creatura che pecca ed è responsabile delle conseguenze che sono ricadute sugli animali, sui vegetali e su tutto. E siccome Adamo ha peccato, tutti in lui hanno peccato. Romani capitolo 5. Il peccato da uno si è riversato su tutta la sua discendenza attraverso un fatto genetico proprio. I genitori hanno il peccato, Adamo ed Eva caddero nel peccato, tutta la loro discendenza, noi compresi, nasciamo nel peccato. Gesù, concepito di Spirito Santo, è l'unica creatura uomo che è entrata in questo mondo senza avere il peccato e senza essere parte di questo mondo che va al giudizio, perché oltre alla morte fisica, che è un tarlo non piccolo, dopo la morte fisica c'è la morte seconda, il giudizio, la morte seconda che aspetta tutti i figli di Adamo. Quindi ecco che qui la necessità di recuperare il valore, l'opera di Cristo per ciascuno di noi è essenziale. Cioè noi dobbiamo capire che abbiamo lo Spirito Santo e ce ne vantiamo. Diciamo siamo il Tempio dello Spirito Santo e poi non l'ascoltiamo. Cioè io questo me lo son detto. La mia cara suocera stasera mi diceva: ma perché non sorridi? Il Signore ti aiuterà. Perché non sorridi? Perché io non ero capace di sorridere. Adesso che ho cominciato a parlare, vedo che il Signore mi aiuta, sono più disteso. Ma prima mi sentivo proprio pesante per me stesso e forse anche per voi, per questa esortazione così pesante, ma che porta poi dei grandi risultati, perché porta alla potenza di fede, di preghiera, alla liberazione da tutte le nostre, ancora tutti i nostri peccati. Quindi questa coscienza è in grado, se ascoltata, di fare un'opera chirurgica, perfetta. Ma se è rigettata, è questo che dobbiamo imparare, perché umanamente noi siamo portati a zittire la nostra coscienza, cioè impedirle di parlare. Come? Dicendo: ma in fondo cosa ho fatto? Non è poi niente di male, eccetera, scusanti, oppure azioni buone per bilanciare il peccato. Ma queste sono cose contro la scrittura, che non sono ammesse. Questo è quello che fanno gli empi, di cauterizzare la loro coscienza in modo che così vanno all'inferno diretti. Ma un cristiano più cerca di zittire la sua coscienza, più cioè costringe il Signore a fare poi come ha fatto con Israele. Israele, a forza di rigettare i consigli del Signore, si è trovato in esilio, si è trovato un popolo schiavo. E anche al tempo di Gesù, loro dicevano, quando Gesù diceva: voi siete schiavi del peccato perché commettete il peccato, loro dicevano: noi non siamo schiavi di alcuno perché non siamo nati in Abramo. E lui diceva: no, perché l'unico che vi può rendere liberi è il Figlio di Dio, sono io, è la mia croce, è la mia morte. Quindi allora, ecco che il problema dell'uomo è un problema profondo che deve essere considerato ciascuno per parte sua. È una responsabilità individuale la coscienza. E se abbiamo capito il discorso che ho fatto circa il mondo astrale, vegetale, eccetera, che non è ribelle, allora qual è la chiave che ci permette di entrare nella coscienza e accelerare l'opera sua? È quella di Cristo. Il mio cibo è di far la volontà di colui, Cristo in noi. Allora lo diciamo per conto di Cristo: il mio cibo, Gesù, è di fare la volontà del Padre tuo che ti ha mandato in me, e di così, in questo modo, di compiere l'opera del Padre. Allora io sono un servo utile, non sono un credente inutile. Divento un credente che partecipa all'opera eterna di Dio, che deve per forza andare a compimento. Allora ci sentiremo in uno spirito e in una libertà di coscienza, perché lo Spirito Santo sarà libero in noi di parlarci. Ma dobbiamo fare il contrario di quello che ha fatto Adamo. Dobbiamo, siccome siamo liberi dalla schiavitù del peccato, dobbiamo però lottare in questo modo, secondo la volontà di Dio e secondo Cristo. Ecco che la coscienza allora si attiva, si purifica e diventa una cosa meravigliosa. Ci sono tre versetti in Timoteo che vi leggo. Prima Timoteo 1,5. Ma il fine di questo incarico è l'amore. Pensate, qui Remo ce n'ha parlato in maniera stupenda che non mi dimenticherò mai, che il fine del Vangelo è di creare in noi l'opposto del peccato, cioè la capacità di amare come ama Dio, che procede da un cuore puro, da una buona coscienza e da fede non finta. Allora, poi versetto ulteriore, versetto 19, sempre del capitolo 1, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto getto, cioè chi non rispetta la sua coscienza, ma la ingabola, cerca di ingabolarla, hanno fatto naufragio quanto alla fede. Oh, ma qui è una cosa seria. Cioè, non è che il fratello Ni ha scritto queste cose per metterci uno scrupolo di coscienza. Dice che se noi non abbiamo una buona coscienza, facciamo naufragio quanto alla fede. Quindi non abbiamo potenza, saremo dei credenti, ma navighiamo in acque non... versetto, prima Timoteo 3,9, uomini che ritengono il mistero della fede in pura coscienza. E dai, allora qui, cioè, non è che possiamo tanto scappare. È questa coscienza di cui noi siamo dotati, deve diventare un organo attivo, muscoloso, che funziona. E qui c'è scritto come dobbiamo fare, perché mi sembra che sia chiaro il ragionamento, che solo l'uomo pecca, e pecca per una ragione straordinaria, che è la creatura principe di Dio, che deve amare Dio per una scelta di amore. Allora è la nostra volontà che entra in gioco, è la nostra volontà di contro noi stessi, come Gesù, è una volontà di volere perseguire il piano di Dio in Cristo, nel quale siamo entrati, con metodicità, metodisti dobbiamo diventare. Piuttosto i credenti devono farsi mostrare i loro peccati in modo particolare dallo Spirito Santo attraverso la coscienza. Devono accettare il rimprovero della coscienza con umiltà, tranquillità e ubbidienza, e togliere e distruggere in corrispondenza alla volontà di Dio tutto ciò che è contrario alla vita di Gesù, perché noi ci dobbiamo confrontare con la vita di Gesù. Tutte le volte che noi diciamo ma cosa ho fatto di male, poi però andiamo a vedere com'era la vita di Gesù e vediamo che noi siamo in una posizione di irritazione, eccetera, non siamo perfetti. Allora questa irritazione che abbiamo è un allarme della coscienza, che noi, se lo prendiamo, invece di cercare di mandarlo via, invece se noi lo accogliamo come una benedizione, ci aiuta a che il Signore entra e libera. Tutte le conseguenze tremende del peccato sono piombate su lui, su Adamo, per la sua peccato volontà, e su tutti, e permangono a causa del peccato volontario e responsabile dell'uomo creatura principe in Adamo. Ma i figli di Dio no, i figli di Dio sono un'isola, sono celesti. Ma se noi non questa posizione di privilegio, non entriamo in questa posizione di privilegio, adesso per alleggerire vi leggo un passo in Giobbe 12:7, è bellissimo, dice: ma interroga un po' gli animali, gli uccelli del cielo te lo insegneranno, la terra essa te lo insegnerà, i pesci del mare te lo racconteranno. Chi non sa fra tutte queste creature che la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa e che egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive e lo spirito di ogni essere umano? L'orecchio non discerne esso le parole come il palato assaggia le vivande? Nei vecchi si trova la sapienza e lunghezza di giorni da intelligenza, ma in Dio solo stanno la saviezza e la potenza. A Lui appartengono il consiglio e l'intelligenza che Lui dà a coloro che lo cercano. Ecco allora che qui il Signore in Giobbe, lo Spirito Santo in Giobbe dice: ma guardate che se voi, perché vi lamentate che la vostra fede non è remunerativa? Perché ti lamenti, Giobbe, che il Signore ti ha tolto via i beni sussidiari? Ma guarda gli animali, cioè tu c'è qualcosa in te. Stava dicendo lo Spirito Santo: guarda che c'è qualcosa in te che non era in sintonia con la volontà di Dio. Poco più avanti c'è un versetto che dice, proprio nello stesso capitolo, dice: da lui dipende chi erra e chi fa errare. Allora, da Dio dipende il diavolo che ci tiene sempre addosso con la carne, ci porta sempre a peccare, il diabolicus, che ci vuole tenere in una fede debole, e chi erra, che siamo noi. Allora Dio distingue bene Satana, carne, da credente, spirito. Se noi diamo voce alla coscienza, attraverso la coscienza, diamo voce allo Spirito Santo, cioè cerchiamo di vivere per lo Spirito, allora succede una cosa straordinaria, che il Signore arriva con la sua spada, col suo bisturi, e da giù a chi ci fa errare. E allora noi siamo liberi, perché il problema è che noi siamo ancora sotto il potere della nostra carne, del nostro io, che non è, che il Signore lo può solo fare crocifisso quando siamo in sintonia, pienamente consacrati al Signore, cerchiamo la sua volontà con sincerità. Dunque, sì. Dunque, allora leggiamo l'ultimo pezzettino di Watchman Nee. Osi di far riesaminare la tua vita dalla tua coscienza e di farti dire la verità concernente la tua vita? Sei disposto a farti mostrare dalla tua coscienza, secondo la volontà di Dio, tutte le particolarità della tua vita e del tuo cammino e del tuo peccato? Se non sei né coraggioso né volonteroso, ma ti spaventi nel tuo cuore di farlo, allora ciò dimostra che non sei disposto a consegnare alla croce le tante cose che devono essere condannate. Questo mostra anche che non hai ubbidito a Dio in tanti punti, che non hai camminato secondo lo Spirito, che fra te e Dio ci sono degli ostacoli al posto di una comunione perfetta. Allora non puoi dire nemmeno a Dio: tra noi non sta nulla. Cioè, ci sono degli inciampi fra noi e Dio, la comunione non è perfetta. Ecco, allora, se accettiamo invece il rimprovero della coscienza in modo incondizionato e illimitato, se agiamo secondo l'ordine della nostra coscienza, allora dimostriamo che la nostra consacrazione è perfetta. Oh, sono parole che quando le ho, quando mi si sono concentrato, mi hanno trafitto veramente. E sono due paginette appena, che se poi siete interessati ve le faccio avere, ma a me hanno fatto un mondo di bene, perché ho scoperto che molto spesso andiamo a cercare lo Spirito Santo e non sappiamo dove trovarlo, invece è qui, è dentro di noi ed ha una funzione precisa. Il Signore ha fatto in modo che l'uomo sia la sua creatura, la creatura di Dio. Ha fatto in modo che in noi c'è un vuoto talmente grande che solo Lui lo può riempire. Abbiamo bisogno di un amore così grande che solo Lui è il suo. Allora dobbiamo averlo tutto, non metà. Non contentarci di essere salvati e tirare avanti come possiamo. No, noi dobbiamo cercare tutto, la perfezione, una consacrazione perfetta, essere perché lo Spirito Santo faccia quello che deve fare e le promesse di Dio diventino reali nella nostra vita. Amen. Amen.